Può darsi che qualcuno che aveva messo o l'email o mi ha dato il numero di cellulare non abbia ricevuto le schede, il che vuol dire che o l'indirizzo era sbagliato o io non riesco a leggerlo, quello che lui ha scritto, o ha messo il numero per WhatsApp ma non ha WhatsApp sul suo cellulare. Allora, alcuni ho sottolineato in giallo là dove non riesco, casomai alla fine venite lì da me un attimo che lo scrivo io, così sono sicuro poi di leggere esattamente l'indirizzo email o confrontiamo il numero di cellulare che mi avete dato. Per chi fosse arrivato questa sera e poi desidera avere appunto il materiale delle schede volta per volta, basta che aggiunga l'incontro a fine incontro un indirizzo email oppure il cellulare se vuole ricevere su WhatsApp il materiale. Bene. Iniziamo allora questa sera, l'incontro di stasera, e chiediamo così allo Spirito del Signore che da una parte apra i vostri cuori, dall'altra aiuti me nella riflessione, che ci aiuti a gettare le reti sulla destra, là dove non le gettiamo mai. E inizio con la lettura dei primi 5 versetti di Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe, deserta, le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattino, giorno primo. Per prima cosa devo resistere a una tentazione, quella di spiegare le tante cose che ci sono in questi versetti. Vi ricordo che la lettura che noi facciamo in questi incontri sarà una lettura, quello che usavo il termine, paradigmatica, capire lo schema e da quello schema vedere come applicare quello schema dentro la nostra vita. Facciamo una lettura di questo testo in una modalità sapienziale, perché vi ho detto che questo è un testo ricchissimo della sapienza di Israele. Per cui mi soffermo solo su qualcosa. In principio Dio creò il cielo e la terra. Cosa c'è all'inizio? In principio Dio creò. Cosa ci sta in quel in principio? All'inizio ci sta un grande, un immenso punto interrogativo. Perché ha creato? Ma cosa c'era? Cosa c'è in quel in principio? Un enorme punto interrogativo. Israele lo aveva scritto bene, il problema è nostro, perché quando noi leggiamo in principio Dio creò, noi siamo già traditi. Perché? Perché quando utilizzo il verbo creare, in italiano questo verbo io lo posso utilizzare anche per me, cioè se un artigiano, se un artista fa un'opera d'arte, noi possiamo usare questo termine e dire: guarda, ha creato questo quadro. Ha creato. E invece Israele sottolinea una cosa. Cosa ci sta all'inizio? Un punto interrogativo, tanto che si è andato a inventare un verbo che non esisteva prima e che nella Bibbia mai ha per soggetto l'uomo. In ebraico si dice che Dio barà il cielo e la terra. E se la domanda diventa: scusa, come ha fatto Dio a... Non lo so. Perché sai, in quell'inizio, che è l'inizio di tutta la storia, è l'inizio della mia vita, è l'inizio della comunità, è l'inizio di tutto, quell'inizio c'è tutta la potenza di Dio. Qualcosa che solo lui poteva fare. E se tu mi dici: ma come ha fatto? E chi sono io per potertelo dire? Dio barà il cielo e la terra. Ti do un suono. Perché all'inizio ci sta un mistero. Un enorme, straordinario punto interrogativo. Sai qual è la conseguenza? C'è una conseguenza che adesso traggo, banalissima, ma proprio banale banale. Cosa sta dicendo Israele ai suoi figli? Guarda, di tutta la nostra storia, quella storia che vi ricordate, no? Un disastro, che tutto cade, tutto, siamo finiti in esilio e tutto è partito. Ti dico che all'inizio c'è un mistero. Cioè, all'inizio non ci sono io. Genesi ci sta insegnando che le cose non iniziano da noi. È la primissima affermazione che fa. Sai, sei entrato dentro nella vita e la prima nostra tentazione qual è nei confronti della vita? Organizzarla, stabilirla. E Genesi, guarda, all'inizio c'è sempre un punto interrogativo. Le cose non iniziano da noi. Non siamo noi che intavoliamo tutta la faccenda. Quando noi entriamo nella vita, le cose le troviamo fatte. Perché la vita è come un fiume che ci precede e poi continua e noi ci capitiamo dentro. È che siccome noi lo dimentichiamo, noi cominciamo dentro nella vita a fare a botte con la vita. Perché? Perché vogliamo che la vita rientri dentro in tutto ciò che noi stabiliamo, nei nostri schemi, nei nostri progetti. Mi porteranno i miei confratelli, ma noi siamo espertissimi in questa roba. Perché con le nostre pastorali tendiamo a mettere tutto, rischiamo di voler mettere tutto dentro i nostri schemi. E invece Genesi inizia subito col dirti: guarda che mai, non detti tu le condizioni di partenza. Le cose non sono e non sono mai secondo il tuo piano. Pensa che disdetta. La realtà non ci obbedisce. E noi ci incavoliamo, Perché la realtà non ci obbedisce. E Genesi, sai, tu entri sempre dentro nella vita in corsa, a partita iniziata. E da lì quanti guai, quanta sofferenza, in questo tentativo inutile e terribile di voler incasellare la nostra vita dentro continuamente i nostri schemi, i nostri pensieri, le nostre categorie. La Bibbia lo ha fatto capire. Sai, Esodo. Tutti sanno che l'Esodo è una storia che inizia con tre protagonisti. C'è un faraone, che crede di essere Dio, il padrone della situazione. C'è Mosè, che all'inizio della sua vita crede di essere un giudice. E poi c'è Dio, povero Dio, che deve sia all'uno che all'altro, deve continuamente ricordare, uè, ma state coi piedi per terra, le cose non iniziano con voi, non sono in mano vostra. Ma perché vi volete fare del male, pretendendo che tutto passi attraverso i tuoi schemi? Dio, nei confronti sia del Faraone che di Mosè. Provo a spiegarvelo. Genesi inizia parlando del Faraone così. Allora sorse sull'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Egli disse al suo popolo, ecco, che il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più forte di noi. Cerchiamo di essere avveduti nei suoi riguardi per impedire che cresca, altrimenti in caso di guerra si unirà ai nostri avversari, combatterà contro di noi e poi partirà dal paese. Capisci cosa fa il Faraone? Il Faraone, dentro nella vita, si trova davanti questo fatto che questo popolo sta crescendo. E cosa fa? Giudica la situazione. Cavoli, se scoppia una guerra, questi qua si uniscono ai nostri nemici. Aspetta, agiamo, facciamo in modo che il Faraone. Io non so se il Faraone era un faraone o era un pollo. So solo che da questo suo modo di fare cosa scaturisce? La tragedia per l'Egitto. Porta alla morte tutti gli egiziani, dentro quel mare di morte. E perché? Perché il Faraone agisce così? Esodo te l'ha detto. Sorse un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Chi è Giuseppe? Giuseppe è il Giuseppino venduto dai fratelli. Lo ricordate? È uno dei figli di Giacobbe. Vedi, il racconto di quello che avviene di Giacobbe con i figli è nel libro prima del libro dell'Esodo, cioè nel libro di Genesi. Ora in Egitto sorge un faraone, lui non conosce il libro del Genesi. Cioè cosa non conosce? Ma tutto parte da Genesi. E lì in Genesi si dice che Dio va ad Abramo e gli dice, ma guarda, io te lo prometto, tu sarai un grande popolo, una grande nazione, un popolo numeroso come le stelle del cielo. Il faraone non lo sa. Entra nella storia, non sa che prima di lui c'è lo spazio di un mistero, di un punto interrogativo. E cosa fa? Lui vuole incasellare ciò che è davanti. Aspetta, dobbiamo bloccare, dobbiamo fermare la vita. Ma all'inizio c'è sempre un altro, non ci sei tu. Il faraone sembra essere di fronte alla storia che gli è davanti, perché lui è re. Sembra essere come uno che di fronte alla vita, che è una sorta di tsunami che mi viene davanti, va lì e gli dice, aspetta che ti fermo io. Poi c'è Mosè. Mosè, ricordate tutti che cresce alla reggia del faraone, no? E il testo subito dopo ti dice, un giorno Mosè, cresciuto in età, si recò dai suoi fratelli e notò i loro lavori forzati. Vide un egiziano che colpiva un ebreo, uno dei suoi fratelli, voltatosi attorno e visto che non c'era nessuno, colpì a morte l'egiziano e lo sotterrò nella sabbia. Il giorno dopo uscì di nuovo e vide due ebrei che litigavano. Disse a quello che aveva torto, perché percuoti il tuo fratello? Quegli rispose, chi ti ha costituito capo e giudice su di noi? Pensi forse di potermi uccidere, come ha ucciso l'egiziano? Allora Mosè ebbe paura e pensò, certamente la cosa si è risaputa. Il faraone sentì parlare di questo fatto, fece cercare Mosè per metterlo a morte. Allora Mosè fuggì lontano dal faraone e si fermò nel territorio di Madian. Tento bene alla vicenda di Mosè, perché anche lui non conosce ed entra dentro nella vita. Sì, prima è chiuso bene dentro una reggia, adesso mette fuori il naso. E il testo, sai cosa avviene? Da una parte c'è un egiziano e da una parte c'è un suo fratello ebreo. E il testo sta sorridendo, no? Perché? Perché Mosè agisce e noi diremmo, buon sangue non mente. È stato cresciuto dal faraone, ma lui il sangue ribolle. Per cui di chi prende le parti? Prende le parti dell'ebreo. E cosa fa? Interviene sull'egiziano, lo uccide, lo nasconde. È che il giorno dopo la questione è un po' più complicata. Perché che stanno litigando sono due fratelli, due ebrei, suoi fratelli. Ma anche lì il testo dell'Esodo ti aiuta. Perché quando dice, disse a quello che aveva torto, se prima ribolli il sangue, adesso ti fa capire che cosa emerge. Emerge il senso di giustizia che ha Mosè. Per cui lui interviene, ma si sente buttare in faccia una frase. Chi ti ha costituito capo e giudice su di noi? E di fronte a quella domanda Mosè non risponde. Non può, non sa rispondere, perché nessuno lo ha costituito giudice. E capisci, no? È il suo senso di giustizia che interviene dentro nella storia. E come fa? Agisce. Chi ti ha costituito capo su di noi? Pensi forse di potermi uccidere? Come hai fatto con l'egiziano? Cioè, entri adesso dentro nella situazione e come agisci? Agisci come il faraone? Perché questo è quello che sta pensando Mosè. Certo, ribolli il suo sangue, ribolli il suo senso di giustizia, ma che cosa Mosè non sa? Che cosa non tiene conto? Che ciò che sta vivendo è dentro un grande punto interrogativo più grande di lui. Tanto che Dio, quando lo chiama dal roveto, lo chiama e il testo, Mosè vuole vedere quel grande spettacolo. Si avvicina e Dio, togliti i sandali, perché il terreno su cui tu sei è il luogo sacro. Che cosa sta dicendo Dio? Togliti i sandali, perché tu stai dentro la terra che è mia, non tua. Quello è lo spazio sacro, quello è il mio luogo. Sta dicendo a Mosè, guarda che prima di te c'è qualcun altro. Mosè si copre il volto e cosa sente? Sente Dio parlare e sono come delle frecciate che arrivano dentro Mosè. Io ho osservato la miseria del mio popolo, io conosco le sue sofferenze, io sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire, io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono, perciò va, io ti mando dal faraone, io sarò con te. Adesso qualcuno lo pone a capo del popolo. Ma dopo che Mosè ha scoperto una cosa, che quel popolo, che pensava fosse il suo popolo, in verità è il popolo di Dio. E che il suo senso di giustizia può anche essere sbagliato dentro il modo con cui Dio sta conducendo la storia e la vita. Dio non ha bisogno di un Mosè che sia un nuovo faraone per il popolo, che con il suo senso di giustizia uccide le persone. Dio ha bisogno che Mosè chiuda gli occhi e ascolti la parola di Dio. Io ho osservato. Ha bisogno di cominciare a vedere le cose come Dio sta vedendo la storia. Vedi, per incominciare dentro nella vita, il primo spigolo cui è salutare sbattere, e sapete che quando si piglia contro gli spigoli fa proprio male, è ricordarti che dalla vita sempre si parte dalle cose come sono e non come dovrebbero essere o come vorremmo che fossero. È come se Genesi ci stesse dicendo: guarda che la sapienza non è una sorta di teoria in cui tu devi fare entrare le cose a martellate. Perché? Perché non vanno come vuoi tu. La prima cosa per incominciare, qualunque cosa sia capitato, qualunque cosa la vita ti abbia messo davanti, qualunque errore tu abbia fatto, l'unica strada intelligente è prima di tutto accogliere quello, la vita, nel modo e nella modalità e per come adesso si sta presentando a te. Accogliere le situazioni, quelle che non avresti pensato e voluto, assecondare la venatura delle cose, in questo senso. Sai, valorizzare la vita per il verso che ha preso in te e intorno a te, non remargli continuamente contro, in modo ideologico. Sai, alla fine il problema che ti sta dicendo Genesi è che ci sono due creatori. Il primo è Dio, che è padre. Il grande punto interrogativo all'inizio. Dio che apre la storia. Il secondo creatore è la nostra testa. Il primo, la realtà, la crea. Il secondo, la realtà, la pretende. E quando la tua testa pretende la realtà, tu sei esattamente come il faraone di fronte a quel popolo che cresce. Se siamo qui e veniamo da un errore che ci pesa, lo dovremmo sapere. Guardate, tutti gli errori della nostra vita, almeno in piccola parte, arrivano da questa cantonata. Non aver rispettato le cose per come sono. Aver voluto imbrigliare lo tsunami della vita, che vuol dire non aver avuto i piedi piantati nella realtà. Sai, qualcuno pensa che la vita sia una scacchiera dove si giocano le mosse pulite. Non è così. C'è sempre un grande punto interrogativo dentro cui io sono. La vita è piuttosto una partita a tennis, dove il problema è però che io non sono mai di servizio, perché c'è sempre qualcun altro che batte e la pallina mi arriva da mille punti, mi arriva in modo inaspettato, mi arriva da direzioni che non saprei capire. Mi arriva per quello che è la vita. E il primo benefico trauma per ricominciare o per cominciare bene è obbedire alle cose per come sono. Sto dove sto, ho combinato quel che ho combinato, mi è successo quel che mi è successo. Da qui si parte e comincio a identificare uno dei miei nemici più pericolosi, le mie assolute pretese nei confronti della vita, le mie enormi aspettative. Guarda, se qualcosa andrà modificato nella tua vita, è sempre e solo perché qualcosa è cambiato dentro di te. Ricorda quello che dice Gesù. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Molti dei nostri problemi nascono da atteggiamenti sbagliati nei confronti della vita, dove la vita che ci capita davanti noi non la accogliamo, ma la aggrediamo. Siamo aggressivi nei confronti della vita. Molto spesso, di fronte alla vita, davvero le nostre aspettative, ma prova a pensare quanto soffriamo le nostre pretese sui figli. Ciò che noi pensavamo per loro, ciò che noi avevamo, ma io che ho fatto tanto, e tu ci soffri e ci soffri, perché? Perché i figli vanno per la loro strada, perché gli non vengono più in chiesa, perché il figlio è andato qui, ha fatto delle scelte che tu non condividi. Le nostre aspettative sul fidanzato, sulla fidanzata, sulla moglie, sul marito, e poi sì, però io credevo che, e invece tu. Queste pretese dicono una sorta di dominio sull'altro, dominio sulla vita. Per cui il primo consiglio di questa sera mi verrebbe da dire, ti do un consiglio che non è altamente spirituale, ma credo che serva. Primo consiglio, un bel respiro. Profondo, profondo nei confronti della vita. Un bel respiro. Comincia a deglutire le cose accadute. Comincia ad accoglierle, che ti piacciono o non ti piacciono. È successo qualcosa. Forse questo non è il momento migliore della tua vita, forse anche il momento peggiore. Ma sai qual è il pericolo? Che quando non riesci più a cogliere il reale che ti sta davanti e ti dimentichi che la vita non è nelle tue mani, allora succede che tu cominci ad assolutizzare. Cioè, quella cosa che non va si ficca talmente come un chiodo dentro nella tua mente e tu continui a tonarci sopra e quel chiodo entra dentro nel tuo cuore e ti spacca il cuore e poi continua, entra nella tua volontà e annulla la tua volontà perché tu stai assolutizzando. Genesi, ma c'è qualcosa di più grande di te, c'è qualcosa di più grande della mia impotenza, c'è un padre che è creatore. Le cose sono solamente due, sai, alla fine. O ti apri a lui e accetti e ti rendi conto che la vita parte da più lontano di te e tu non puoi possederla, oppure auguri, continua a sclerotizzarti nella tua amarezza. Continua a cullarti nello tuo scoraggiamento. Continua nella tua autocommiserazione. Non hai altra possibilità. Israele, anche su questo, c'è entrato dentro. Questo problema dell'assolutizzare le prove della vita e i momenti brutti della vita. Sai, prendo qualche profeta. Pensa a Geremia. Ora, Geremia non è proprio una botta di vita dentro nella Bibbia, cioè, se tu sei depresso, leggiti Geremia, che trovi uno più depresso di te, e quindi è un po' felice, insomma, ti consola un po'. Geremia è un grandissimo profeta, no? E comincia a dire a Dio, basta, ma Dio perché mi hai chiamato? Qui le cose non vanno come dovevano andare, io sono tuo profeta e invece il popolo non mi ascolta, il re vuol farmi la pelle, i miei parenti serpenti mi hanno denunciato. E lui comincia, le cose non vanno come dovrebbero andare. Poi a un certo momento dice, ma Dio che disastro, stanno arrivando i nemici perché stanno per assalire la città. È finito, dice Geremia, basta, no, non vedo più niente, non c'è più nient'altro. E lui comincia ad assolutizzare, a fissare. E adesso vi faccio sentire Geremia fissato. Sta guardando la fine. E siccome io sono dentro quella situazione che io non posso maneggiare e non posso tenere nelle mie mani, è finito, non c'è più niente, nella vita più nulla vale, non c'è un futuro, dove andremo a finire con questi giovani? Che cosa faremo mai? Un disastro! Senti Geremia, guardai la terra. Ed ecco, vuoto, deserto, i cieli, e non v'era luce. Guardai i monti, ed ecco tremavano, e tutti i colli ondeggiavano. Guardai, ed ecco non c'era nessuno, e tutti gli uccelli dell'aria erano volati via. Guardai, ed ecco il giardino era deserto, e tutte le sue città erano state distrutte dal Signore, dalla sua ira ardente. Guardai, 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 quattro volte. Guarda in tutti i punti cardinali, niente, tutto è vuoto, tutto è morte, nessuno intorno a me, le città sono deserte, perfino gli uccelli sono volati via. Disastro, la fine di tutto. Ricordate, no? Isaia è Israele, va in esilio, 50 anni. Poi, strano, improvvisamente sorge un re pagano, Ciro, che non è il figlio di Sandramilo, Ciro, un grande, e Ciro che ha una politica diversa rispetto agli assiri, dice, ma chi vuole tornare al suo paese, dai, torni, come? Come? Noi che dicevamo, siamo tutti morti, tutto è finito, tutto è... E invece, pensa un po', la storia va avanti, la vita va avanti, e cosa succede? Incredibilmente, non dalle mani di Israele, non dalla teologia di Israele, che spunta fuori un pagano, Ciro, che dice, sai che la vita riprende? Vai avanti! Isaia risponde a Geremia. E gli dice, Geremia, Geremia, non assolutizzare, ascolta Isaia, perché così dice il Signore che ha creato i cieli, egli, Dio che ha plasmato la terra e l'ha resa stabile, come erano i monti e le colline per Geremia, tutto ondeggia, non c'è più niente di sicuro, e Isaia, ma tu pensa cos'è avvenuto e non è merito nostro. Perché sta dicendo Isaia? Sai che c'è qualcun altro. All'inizio c'è qualcun altro. Non ci siamo noi. L'ha resa stabile. Non l'ha creata vuota la terra. Geremia, tutto è deserto. Nelle città non c'è più niente. Perfino gli uccelli sono volati via. E Isaia, ma l'ha plasmata perché fosse abitata. Io sono il Signore, non ce n'è altri. Isaia è talmente stupito da questo progetto strano che si scopre nella vita più grande dei nostri pensieri, che a un certo punto dice, ma c'è qualcosa di paragonabile a questo fatto? Ezechiele dirà, sai, noi eravamo ossa e Dio cosa ha fatto? Ha fatto rivivere le ossa. Isaia invece dice, ma c'è qualcosa di paragonabile nella storia di Israele al fatto che noi siamo rinati dalle nostre ceneri? Dice, no, non c'è niente nella storia di Israele di simile. C'è qualcosa prima di noi, prima di Israele. Quando? Quando era avvenuto che in mezzo a un mondo di morte, a un'immensità di acque, una famiglia su un'arca attraverso quel mondo di morte? Noè. Dove Noè ricorda che c'è sempre qualcosa di più ampio e di più grande che non dipende da lui. E Isaia, capitolo 53, dice così: ora è per me come ai giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato acque di Noè sulla terra, così ora giuro, dice il Signore, di non adirarmi più con te, di non più minacciarti, anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, sta rispondendo a Geremia, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia. È straordinario, perché Geremia sta ricordando a tutti noi che quando le cose nella vita cascano giù e tutto sembra vacillare e tutto ci sembra vuoto e niente, Dio sta dicendo a Noè, e Noè non è del popolo di Israele, Noè è un progenitore dell'umanità intera. Dio sta dicendo a qualunque uomo, anche a te, sta dicendo, ci sta ricordando Isaia, Dio ti sta dicendo attraverso Noè che se anche si spostano i colli, mai vacillerà il mio amore per te. E quando hai fissato questo punto, allora Genesi 1 aggiunge un particolare. Adesso ti descrive com'è la situazione. La terra era sconnessa, tenebrosa, deforme, desolata. Il testo di Genesi, no? Era informe, deserta, le tenebre coprivano l'abisso. In ebraico suona bene, perché questo senso di oppressione, dove tutto non si capiscono le cose, è espresso con dei suoni cupi. La terra, Eretz, era in forma deserta, tohu wabohu, che solo a dirlo uno dice, accidenti, dove sono finito? Sai, pensa un po', entri dentro nella vita e la prima cosa che comincia a dire, oh che casino, totale. Ti stupisci che siamo in uno stato disordinato e che la tua vita non ha un ordine, tutto sommato? Sì, Genesi all'inizio comincia a descriverti il caos. Tutto all'inizio è, entri dentro una situazione che è abisso, caotico e desolazione. Ora, adesso arrivo a un punto difficile, il più difficile di questo incontro. Se lo capite bene, se non lo capite, siete andati avanti nella vita fino a questo punto e avete sempre dormito tranquillamente, quindi andate avanti lo stesso a farlo. Ok? Bene. Quando si comincia a leggere Genesi e si arriva a questo punto, allora scattano in noi dei modi di comprensione di questo versetto, di questa parola di Dio. Non è colpa vostra, vi hanno insegnato così. Virginio, vi hanno insegnato così. Non è neanche colpa nostra, ci hanno insegnato così. Cioè una lettura, vi dirò, la chiamerò di basso livello. E il basso livello, poi spiegherò perché, ma si dice che sia cristiana, è questa, no? C'è questo schema. Dio opera e fa passare la realtà da caos a cosmo. Oh, adesso faccio il professore importante. Si passa dal caos, che è una parola che vuol dire vuoto, voragine, che deve essere trasformato in cosmos. Questa parola greca cosmos vuol dire ordine. E siccome per i greci ciò che è ordinato è proprio bello? Sai, capite bene voi mamme, no? Entri nella camera di tuo figlio, quello è il caos iniziale. E tu speri che prima o poi nella vita si trasformerà in cosmos, cioè ordinato, perché secondo te il cosmos, appunto ciò che è ordinato, è bello. È quello che pensano i greci, appunto. È ciò che pensano i greci. Non è ciò che pensa la rivelazione di Cristo. Lo pensano i greci a causa di Esiodo. So che non sapete chi è, tranquilli, non importa. È uno che è vissuto nell'VIII secolo avanti Cristo e non aveva probabilmente molto da fare. No, aveva tanto da fare perché viene ucciso da dei fratelli di una donna che lui ha insidiato. Però quando non si rivolgeva a queste vicende, lui pensava e scrive la prima opera religiosa greca, dove lui si pone un interrogativo, no? Ma in principio, come sono andate le cose? Cioè, noi abbiamo tante divinità, chi c'è in principio, all'inizio? E lui fa quest'opera. E cosa fa? Comincia a mettere in ordine le cose. Comincia a pensare, sai, all'inizio c'è un abisso senza fondo, c'è il caos. E dentro nel caos nasce la terra. Cos'è la terra? È la Dea Gea. La terra dà alla luce il cielo, Urano. Così lui adesso, e ho trovato tra tutte le divinità i primi da mettere. Poi la terra e Urano si uniscono e quando Gea sta per partorire, Urano, nel mito di Esiodo, si mette davanti al ventre della moglie e con la mano vuole impedire ai figli di nascere. Perché? Perché il primo figlio che nasce è Cronos, il tempo. E il tempo divora ogni cosa. Il tempo farà sì che sparisca anche il padre. E lui non vorrebbe, capite? Esiodo fa questo sforzo straordinario. Che cos'è la creazione? È il passaggio dal caos all'ordine. E lui mette... Per cui per noi ciò che è caos è brutto. È tutta la vita dover mettere insieme in ordine le cose, perché l'ordine per noi è bello. All'origine ci sta il brutto. Speriamo di arrivare al bello. È che quando tu guardi la rivelazione di Gesù Cristo, la rivelazione parla in modo diverso. Senti Giovanni, in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Non sta dicendo che c'è qualcosa che è brutto. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Paolo ci deve aver pensato, perché scrive i Colossesi e dice: Cristo, che è immagine del Dio invisibile, è primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli, sulla terra, quelle visibili, invisibili, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Quando smetteremo con la visione greca che abbiamo in testa? Certo. Il testo di Genesi si può prestare alla lettura greca, Però la visione data da Paolo, dal Nuovo Testamento, la rivelazione di Cristo, è questa potenza di questa parola che prende il posto di un punto interrogativo dove tu entri e dove tu sei immerso. Ora, Perché insisto su questo punto? È quello di insistere perché vorrei sradicare in te quest'idea che sottostà quando leggo Genesi, che ci sono tre elementi: caos, parola, cosmo. Il mondo parte dal disordine e Dio, per mezzo della sua parola, lo fa ordinato, bello. So che state pensando così. Ma se questo è lo schema, ciò che fa passare dal disordine all'ordine, da ciò che è brutto a ciò che è bello, è la parola. Come si dice parola in greco? Logos. Che cosa fa passare dal brutto al bello? Il logos, la logica. La logica. Ciò che è logico a noi appare bello. E ciò che è logico è ciò che è secondo i nostri schemi, secondo le nostre aspettative, secondo la nostra testa, secondo la nostra categoria. E invece la vita cosa fa? Nel momento in cui ci entri, ci sbatti contro tante volte. Perché? Perché non segue la tua logica, perché ha altre logiche, perché si muove in altro modo e tu ti arrabbi. Perché? Perché per te ciò che è bello è ciò che è logico. Cosa c'è di grave in questo? Ti segnalo solo due cose. Dal punto di vista biblico, io non so perché noi dobbiamo pensare che Dio sia un bambino che gioca con i Lego. Sei accorto? Cioè, all'inizio Dio c'è il caos, per cui c'è l'acqua, c'è l'abisso, c'è questo e quello, un pasticcio. E poi Dio. Adesso ti faccio vedere, né? Con la mia parola metto in ordine tutto. Scusa, signore, perché fai lo sfasciacarrozze prima? Cioè, se tu fin dall'inizio cominciavi a dire sì alla luce, ci risparmiavamo il corso di Don Maurizio. Perché? Perché mi stai dicendo che prima ti diverti a sbattere tutto all'aria e a fare una porcheria, per poi dire che la cosa bella è, con tanta fatica, metterci la logica e passare al bello? E non lo capisco. Ma la cosa più sottile, quando cominci a pensare che il mondo è bello quando è ragionevole, quando è secondo la tua logica, cioè quando è per me comprensibile, e invece è brutto se è caotico, se è per me illogico. Sai cosa avviene? Avviene che io mi trovo di fronte a un problema. Il mondo è bello se è ragionevole e logico? Cos'è un matrimonio? Un evento caotico. Caotico. Me lo insegnate voi. Cosa pensavate del vostro matrimonio? Quali erano i vostri sogni, le vostre aspettative? Come lo avevate incasellato? Cosa avevate stabilito? Bello, né? Il mondo delle favole con i castelli? Che cascano uno dietro l'altro. Che cosa vuol dire per noi fare il prete? Così prendiamo anche un'altra parte. Fare il prete, ve lo assicuro, è un evento caotico. Caotico. Oddio, cosa pensavo del mio essere prete? Di quello che avrei fatto? Di come mi sarei comportato? Pensavo di essere il salvatore del mondo. È un evento caotico. lo sai anche tu, cosa vuol dire crescere un adolescente in casa? È l'evento totalmente imprevedibile. Che cosa vuol dire tenersi in casa un anziano, quando magari comincia ad avere forme da Alzheimer? È un evento che ti scardina la vita. Cosa vuol dire vivere dentro una comunità cristiana? Benvenuti nella roba più disordinata che potevate trovare. Che cosa avviene quando una malattia ti arriva addosso e tu dici non ha senso? Perché a me? Perché in questo momento? Perché si ripete? Fare un figlio è puro disordine, sconvolge tutta la tua esistenza, tutte le tue abitudini. Sai, il problema sta qui, che la mia vita è caos e caos resta. Una giornata non va mai come la pensi, le cose non sono mai come dovrebbero essere, il mondo è caotico e il Genesi ti sta dicendo, signori miei, che il mondo è caotico e resta tale. Perché la vita non è nelle tue mani. Ma aggiungo una cosa, la croce di Cristo è caos. Senti Paolo, la parola della croce è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. E ancora, mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, ordine, cosmos, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Cosa vuol dire seguire la croce di Cristo? Sta dicendo Paolo, follia, illogico, è fare un sentiero che non è nelle mie mani. Sai, la croce di Cristo è caotica, io sono caotico, nasco povero, nasco insufficiente, nasco con le reti vuote e resto tale per tutta la vita. E invece tutti ad aspettarsi un qualche ordine, una bella regolarità. E noi passiamo il tempo a mettere giù, sai, la nostra vita come se fosse su una carta millimetrata, pensando che la vita sia un oggetto per noi domabile, tutti a cercare un santone oppure un'idea che permetta finalmente di mettere a posto tutto dentro nella vita. Quale aguzzino ci ha piantato dentro nell'anima il bisogno di dover sempre capire tutto e di pensare male di quello che non capiamo? Quale cattivo despota ci ha costretto a torturare noi stessi? Perché? Perché continuamente ci ha detto che noi siamo vuoto, caos, aspettando continuamente il giorno logico, comprensibile, dove tutto sarà per noi meraviglioso, il giorno in cui tutto sarà a posto e in ordine. Sono ancora in attesa di un mondo regolare e ordinato, io non l'ho mai trovato. Sai, cosmos ha la stessa radice di una cosa che, dai, che conoscete bene perché ci spendete un po' di soldi. Guarda che subito vedo le donne qui che suggeriscono. Cosmos è l'origine di cosmetica, ed è vero, no? Perché la cosmesi cosa fa? Mi faccio bella. Cosmos, è così. E nell'ambito della cosmesi, dell'ordine del bello, noi siamo siamo entrati nella logica della simmetria. Guardate la nostra chiesa, è simmetrica. Se c'è una navata di qui, minore, ce ne deve essere una di là. Per cui se poi mettiamo tre candelieri di lì, ne mettiamo tre di là. È normale per noi, è entrato in questa logica. Ma sapete, per carità va bene, ma cosa ci sta alla radice della simmetria? Ci sta l'ansia e la voglia di voler incasellare tutte le cose. Se non è incasellato bene, prova a pensare a quel povero marito che scende, arriva a casa e dice alla moglie: dai, dai, ti faccio una sorpresa, scendi subito che ti porto fuori a cena. So che è tutto il sogno di tutte voi, che vi porto fuori a cena. Ora, lo suggerisco ai mariti, scendi subito, subito, sei matto? Devo prima mettermi a posto, e poi non sono neanche andato dalla parrucchiera, e poi mi devo truccare, perché sai, pensa che in natura la simmetria non esiste, anche se tu la pretendi. Tutti noi, in natura, un occhio è più piccolo dell'altro, per tutti. Ma cosa fai con la cosmetica? Correggo, cosa dici? Il difetto. Siamo tutti figli di Esiodo. E bello è che quando Cristo nasce, il testo, sapete che Paolo dice: quando venne la pienezza del tempo, quindi il tempo pieno, il tempo bello, Cristo viene. Eppure se c'era una situazione caotica, era esattamente quel tempo nella sua pienezza. Figurati, viene, manco un alloggio c'era per lui, ci ricordano il Vangelo. Viene e viene minacciato da un re. Come nasce? Viene e i primi anni dell'infanzia li deve passare da sfollato in Egitto. C'è qualcosa che non quadra, sai, con la tua volontà e il tuo desiderio di simmetria e di ordine. Perché assomigli a quel bambino che quando andava a scuola la maestra gli dà come primo compito: adesso quando vai a casa prendi la matita e disegni un cerchio. E dice un racconto che il bambino va a casa tutto felice e comincia a disegnare un cerchio. Disegni il cerchio, lo guarda, non è perfetto, e prende la gomma e comincia a cancellarlo e lo ridisegna e non è ancora perfetto, e continua, e alla sera la mamma lo deve strappare perché ha bucato il foglio, perché quel cerchio non è mai perfetto. È tutta la vita che forse tu stai facendo il cerchietto e continui a dire che non è mai perfetto. È tutta la vita che attendiamo che nella nostra esistenza siano messe a posto le cose. È tutta la vita che soffriamo perché ci manca qualcosa per arrivare. È tutta la vita che siamo pronti per poter ripartire, ma non lo facciamo. Perché? Perché ci manca sempre un pezzo. Ci manca sempre un pezzo, da sempre. Da sempre insoddisfatti, da sempre storti, da sempre impresentabili, da sempre mal riusciti, tutti arrabbiati con gli altri perché non sono secondo i nostri schemi, con il mondo perché non va come vorremmo, e alla fine con noi stessi e anche con Dio. Perché? Perché non ha fatto il mondo a quadretti e noi siamo tutti cerchietti mal riusciti. Sai cosa c'è di più? La cosa ridicola è che, curiosamente, la fisica ci dice una cosa: il caos non esiste. Il caos non è uno stato senza ordine. Si parla in fisica di caos deterministico. Cioè il caos è, quello che tu chiami caos, un ordine così alto che non lo puoi imbrigliare nelle tue matematiche. Oh, io non sono un fisico, da questo sapete che mi sono andato a vedere Wikipedia, tranquillamente. Ma se andate a vedere la definizione di caos deterministico, te lo dirà. Sai, nella vita reale ci sono sistemi così complessi dove nella vita reale, fin dall'origine, ci sono leggerissime variazioni, ma che nel tempo provocano talmente, hanno talmente incognite, talmente possibilità, che non sono calcolabili, è imprevedibile. È quello che a livello popolare si parla del battito d'ali della farfalla, no? Un battito d'ali della farfalla in Cina scatena l'uragano da Trump. Non ditelo, se no va a combattere, a bombardare anche là. In sostanza vuol dire che spesso nella vita noi ci muoviamo come se cercassimo di coprire, di voler capire o avessimo la soluzione di tutto, nella comprensione di tutto. Perché? Perché abbiamo in mente un'idea ordinata, magari anche bella, semplice. Ora, prova a pensare la complessità dei sistemi che servono per riuscire a mandare una navicella spaziale in orbita. C'è una complessità di operazioni, di calcoli, di pensiero incredibile, ma tutto parte da un'idea molto semplice. Qual è l'idea che sta alla base per poter volare un oggetto? L'avete in casa tutti. È il cavatappi. La forma elicoidale. E succede che spesso noi nella vita facciamo così. Siccome abbiamo in mano il cavatappi, pensiamo che perché abbiamo in mano quel cavatappi, di poter giudicare il sistema della vita nel suo insieme, di avere le parole giuste, di avere gli schemi giusti, di avere le scelte giuste, perché la vita, secondo te, deve entrare nel tuo cavatappi. E mentre io conosco persone che manco sanno usare un cavatappi, conosco tanti che guardano la realtà e continuano a dire che è malfatta, che non funziona, che loro ci sono dentro e che non c'è soluzione. Oh, attenzione, siamo in compagnia in questo caso, perché Giobbe è uno di questi. Giobbe va, è compagno di banco di Geremia, nel senso della bellezza della vita. Lui è colpito dalla malattia, no? E poi comincia a dire, basta, perché a me non... E a un certo momento Dio gli parla. E senti come gli parla. Il Signore prese dire a Giobbe, chi è mai costui che oscura il mio piano con discorsi da ignorante? Cingiti i fianchi come un prode, io ti interrogherò e tu mi istruirai. L'ironia. Quando ponevi le fondamenta della terra, tu dov'eri? È il punto interrogativo. Dimmelo se sei tanto intelligente. Chi ha chiuso tra due porte il mare quando usciva impetuoso dal seno materno, quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura? Quando gli ho fissato un limite e gli ho messo il chiavistello e due porte dicendo fin qui giungerai e non oltre si infrangerà l'orgoglio delle tue onde, dillo se sai tutto questo. Qual è la strada dove abita la luce e dove dimorano le tenebre, perché tu possa ricondurre dentro i loro confini e sappi insegnare loro la via di casa? Così Giobbe si scopre di trovarsi dentro qualcosa che è più grande. E l'alternativa resta o il Dio creatore o la mia testa. O l'aprirmi con fiducia a Lui o rimanere chiuso dentro la mia amarezza. Anche un sapiente, un altro sapiente ha scritto di questo, Coelet. Coelet. Coelet è che lui fa anche un po' più il filosofo, Perché a un certo momento dice, sapete, c'è quel testo, no? C'è un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piantare, un tempo per sradicare, un tempo per ridere, uno per piangere. E poi aggiunge, ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie, dal principio alla fine. Linguaggio povero, qual è il problema di Coelho? Dice, vedi, noi incaselliamo tutte le cose, perché noi la pretendiamo la realtà. E allora c'è un tempo per ridere, un tempo per piangere, un tempo per questo, un tempo per l'altro. Bello, no? È tutto ordinato, dice Coelho, c'è un solo problemino. In quel bell'ordine che tu ti sei dato delle cose, io non so mai quando mi capitano. E fa un esempio. C'è un padre di famiglia che ha un figlio e dice, oh per mio figlio, sai quanto io ho sofferto e ho lavorato nella vita? E allora lui lavora, si fa un patrimonio da lasciare al figlio, perché, dice Coelet, non vuole che il figlio soffra come ha sofferto lui. E poi muore. Il figlio si trova lì un gruzzolo, non ha faticato in niente, e nel giro di pochi giorni scialacqua tutto. Ha fatto bene o ha fatto male? Quando il padre ha quel progetto, fa bene. Il problema è che invece il risultato è stato negativo, ma qual è il fatto? Che lo posso sapere solo dopo. C'è un tempo per e un tempo per, ma non so mai esattamente quando poter entrare in questo. Perché? Perché per poter rispondere, dice Coelet, sai, Dio, quando dice la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine, come capirla? Dovrei avere davanti il quadro completo di tutta la mia vita per capire se la scelta che sto facendo adesso è giusta. Dovrei avere davanti il quadro completo della mia vita in unione con la vita degli altri, dentro la storia. Dovrei avere il quadro di tutto. Non l'ho. Coelet è una sorta di grande ciclope che coglie il problema, non ha la risposta. La rivelazione di Cristo ci darà una risposta. Tutto è stato fatto, tutto è in vista di Lui, tutto. Ma questa risposta Coelet non l'aveva. Perché indugio su questo punto? Perché per ricominciare si inizia dal caos. Dall'accettare di essere caotici, di essere come una tazza vecchia, sbeccata, di non essere simmetrici, di aver perso già dei pezzi, anche se si è molto giovani. Era nel mondo, dice Giovanni, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. Quando Gesù è venuto nel mondo, prova a meditarci sopra in queste settimane, non ha trovato le cose ordinate e simmetriche. È entrato nel piano di Dio, che non è un cavatappi, ma è il mistero nascosto nei secoli. È entrato dentro e prova a chiederti, ma possibile che per portare a noi tazzine vecchie sbeccate, per portare a noi la vita nuova, la vita di Dio, fosse opportuno passare o dovesse passare per così tante cose storte? Per il rifiuto? Per il malinteso? Ha dovuto passare per la persecuzione di un re pazzo come Erode? per la gelosia di quattro sacerdoti mediocri del Tempio, per gli schematismi e l'ordine di maestri piccoli piccoli come i farisei? Non ha trovato le cose simmetriche, ordinate. Non troverai mai le tue cose simmetriche e ordinate. Per cui termino con il consiglio di questa sera. Deglutisci il reale, accoglilo, smettila di farci a botte e comincia ad accogliere e a gustare il fatto semplicemente di essere vivo e poco di più, di essere vivo dentro una vita che parte e che è un punto di domanda e che è nelle mani di un padre. Accogli che non cominci o ricominci risolto. Accogli che quando noi decolliamo nella vita lo facciamo sempre con un assetto che è storto, fin dalle partenze. Accogli che le tue mani sono vuote e senza vanti da accampare. Così si inizia, dal caos, dal nulla. Nella dottrina cristiana si usa un'espressione, guardando a Genesi: creatio ex nihilo, creazione dal nulla. Da lì si parte. Grazie e buona serata a voi. Chi deve dare gli indirizzi, adesso vado là in fondo così.